Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria, santa
Ave
giornata.
Maria. Non so se c'è qualcuno che porta il nome di Romualdo, ma comunque gli facciamo gli auguri. Oggi è il San Romualdo. È strana cosa. Proprio le coincidenze, ho conosciuto degli eremiti romualdini, pensa un po', diciamo sono circa due settimane fa, ecco, non avevo mai sentito parlare, mai incontrati, senza volerlo, ma li ho incontrati, insomma, ecco, e questi sono degli eremiti, però che vivono, in verità, diciamo, l'eremita dovrebbe essere uno che sta da solo, e questa è una piccola comunità, cioè sono alcuni di questi monaci che lavorano e pregano, insomma, e vabbè, insomma, ringraziamo San Romualdo, insomma, che anche lui ha fatto qualcosa e sta facendo qualcosa per la Chiesa. Queste persone si sono ritirate in preghiera, ecco, in eremitaggi. Bene, allora, però ieri quasi quasi ho fatto l'eremita anch'io, perché io sto in questo momento in mezzo proprio alle Dolomiti, in Alta Badia, vero? E qui sulle montagne c'è ancora la neve, fate conto che ho le mani gelate, però penso l'importante non è avere le mani calde, l'importante è avere il cuore caldo, ovvero il cuore che ama. Qui penso, dico, tu patisci il freddo, ma dico, Gesù quando viene in me nella Santa Comunione, che temperatura trova? Magari trova temperatura sotto zero, per cui anche questo bel fresco, questo, diciamo che può servire, è motivo anche di meditazione, ecco. Ma ieri abbiamo fatto una bella camminata, siamo andati sotto il massiccio della Croce, le montagne di Santa Croce, e lì proprio sotto questo massiccio hanno costruito una chiesina proprio intitolata proprio alla Santa Croce, e si fanno dei pellegrinaggi che durano anche delle ore, tutti in preghiera, ecco, si va lassù a pregare, vero, ai piedi di questo massiccio, e vedete la tendenza di coloro che abitano in montagna qual è? Quella di porre sulle cime delle montagne la croce. È una santa ispirazione, perché diciamo il punto più alto della spiritualità del cristiano è amare la croce, ma la croce bisogna salire per arrivare ad amare la croce, no? Perché umanamente noi le disprezziamo, le croci, nel senso che diciamo tocca ferro, non parlarmi di queste cose, eccetera, eccetera, ma in pratica il Signore, vero, che è il vertice della santità, perché è il tre volte santo, è appeso a una croce ed è sul Monte Calvario, ecco, allora, tutte queste montagne, ecco, questi abitanti, ecco, che stanno a fondo valle, si sentono chiamati a issare delle croci e portarle in cima alle vette, perché vogliono essere protetti dal Signore, sapete, tra fulmini, valanghe, cose varie, no? Quanti crocifissi si vedono in giro, anche in mezzo ai prati, insomma, c'è questo amore per il crocifisso, è una cosa bella, istruttiva, E così, e insomma, bisogna salire, salire e faticare anche per arrivare fin lassù, però siamo stati contenti, ecco, di aver raggiunto questo santuarietto, santuario ai piedi della montagna di Santa Croce, e abbiamo pregato per tutti quanti e anche per voi, per cui in tutti quanti ci siete anche voi. Ed è questa coincidenza, la definirei anche felice, perché nella precedente trasmissione abbiamo parlato della benedizione con la Santa Croce, vero? Vi ricordate? Di benedire. Neanche farla apposta, io non avrei mai immaginato di trovarmi neanche una settimana dopo, ma dopo qualche giorno, proprio ai piedi della montagna della Santa Croce, nel santuario della Santa Croce, che per raggiungerlo ho dovuto sudare un bel po'. Ecco, e come è una conferma dire, ma benedite, 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 riempite il mondo di benedizioni. Ecco, il mondo ha bisogno di tante benedizioni, sapete? Tante benedizioni, per cui l'ho messo così. Nella stessa settimana abbiamo parlato della benedizione con la Santa Croce e senza volerlo mi sono trovato proprio nel santuario della Santa Croce, ai piedi del massiccio della Santa Croce, pensate un po'. È una felice coincidenza, rendiamo grazie a Dio. Ecco, qui stiamo con delle famiglie numerose, sapete, famiglie numerose, e allora questa mattina, ecco, allora insieme con una mamma, ecco, che viene a messa tutte le mattine e ha 11 bambini, con quell'altra che ne ha 8, con quell'altra che ne ha 9. E perché vi dico queste cose? Perché martedì prossimo alla tavola rotonda faremo proprio la tavola rotonda su famiglia e vita. E vi spiego anche il perché. Perché questa cosa da che cosa scaturisce? Da una confidenza, diremmo così. È un qualcosa che ci è stato reso noto solo alcuni giorni fa, cioè il cardinale Caffarra, che è il cardinale di Bologna, lui, il Santo Padre Giovanni Paolo II, ha invitato questo cardinale a, diciamo, a curare, ecco, lo studio e anche, cioè, per aiutare la famiglia e la vita, era la sua specialità, era proprio questo. E difatti, diciamo che lui l'ha fatto questo, e vediamo se riesco a trovare anche, la, ecco qua. Ecco, allora ve lo leggo testualmente, così sapete di cosa parleremo, cercate di essere numerosi, ma soprattutto domani 20 a Roma c'è il Family Day, sarebbe importante che Roma venisse invasa da famiglie, da cristiani che gridano, noi vogliamo Dio, vero? E non vogliamo essere soggetti al maligno che vuole distruggere la famiglia e anche la vita. Allora, a raccontarla questa storia è il cardinale Carlo Caffarra, in un'intervista concessa alla Voce di Padre Pio. Il porporato ebbe da Giovanni Paolo II l'incarico di ideare e fondare il Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, di cui oggi è professore emerito. All'inizio di questo lavoro, spiega il cardinale, ho scritto a Suor Lucia di Fatima attraverso il vescovo, perché direttamente non si poteva fare. Inspiegabilmente, benché non mi attendessi una risposta, perché chiedevo solo preghiere, mi arrivò dopo pochi giorni una lunghissima lettera autografa ora negli archivi dell'Istituto. L'Istituto Pontificio, ecco, così si sa anche questo aiuto che viene dall'alto, questa benedizione che viene dall'alto. Allora, la risposta della suora, Suor Lucia. In quella lettera, Suor Lucia, è scritto che lo scontro finale tra il Signore e il regno di Satana sarà sulla famiglia e sul matrimonio. Non abbia paura, aggiungeva, perché chiunque lavora per la santità del matrimonio e della famiglia sarà sempre combattuto e avversato in tutti i modi, perché questo è il punto decisivo. È la colonna portante della creazione. E dice la suora di Fatima, diceva che la Madonna ha già schiacciato la testa a Satana, si avvertiva, prosegue il porporato, anche parlando con Giovanni Paolo II, che questo era il nodo, perché si toccava la colonna portante della creazione, la verità del rapporto fra l'uomo e la donna e fra le generazioni. Se si tocca la colonna portante, crolla tutto l'edificio, e questo adesso noi lo vediamo, perché siamo a questo punto e sappiamo. Ecco, ho voluto leggervi questa cosa per rendere noto, vedete, che si sta proprio l'ultima battaglia infernale questa, altro che omofobia e altre storie. Questo è il punto infernale proprio, distruggere la famiglia e la vita, e ci siamo sia con le famiglie disastrate, sia con gli aborti e tutte le porcherie che poi abbiamo inventato e vogliamo addirittura far passare nelle scuole, cose terribili. E allora martedì faremo una tavola rotonda proprio su questo argomento, così l'abbiamo pubblicizzato, ma poi le suore lo faranno sapere. E siamo arrivati allora alla lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi, e sentirete di che cosa si vanta San Paolo. Si vanta delle cose che noi non vorremmo mai né vedere e né sopportare. Sentiamo un po'. Ecco, Anna, sì. A te la parola.
Dopo aver passato in rassegna tutte le tribolazioni sofferte per annunciare Cristo, San Paolo conclude affermando che se è necessario vantarsi per dare efficacia alle proprie parole, egli allora si vanterà della propria debolezza. L'essere cristiani autentici non sia per noi motivo di vanità o di orgoglio, ma piuttosto di gioia, perché il Signore ci assiste e non permette che deviamo dalla retta via. Ringraziamolo dunque per gli innumerevoli benefici che senza alcun nostro merito Dio ci ha elargito, e preghiamo per le molte anime bisognose di conversione. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. In quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro, molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole? Che anch'io non lo sia. Chi riceve scandalo che io non ne frena? Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza.
Da qui, ascoltare queste parole ci fa pensare, dice, ma tu pensa, San Paolo di che cosa si vanta? Delle cose che noi fuggiremo da tutte queste cose, volentieri, anzi, non ne vorremmo neanche sentir parlare di queste cose, ma dice, scherziamo. Ecco, per amore di Gesù Cristo. Allora, qui la prima cosa che mi viene in mente è questa, no? Questi cristiani, cosiddetti cristiani, che non si rendono conto che sono travolti dal pensiero del mondo e non reagiscono, addirittura lo accolgono, si conformano alla mentalità perversa di questo secolo perverso e malvagio, altro che San Paolo. Il contrario esatto, e ci sentiamo anche cristiani magari moderni, no, siamo cristiani stolti, perché non somigliamo niente ai cristiani santi. Allora, il cristiano deve opporsi con forza a tutto ciò che è contro la verità, a tutto ciò che è contro la vita, a tutto ciò che è contro la via, perché tutto ciò è contro Gesù Cristo, per cui si diventa degli anticristi, credendo di essere addirittura dei buoni cristiani. Allora vedete, se noi adesso rileggiamo il tutto e vediamo un po', fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io, dice, ma vi mostrerò di che cosa mi vanto, delle cose di cui voi invece vi vergognereste di vivere, oppure le schivereste volentieri, io invece me ne vanto. E abbiamo poi la spiegazione abbondante di Don Dolindo, ecco, volevo soltanto dare alcuni flash, ecco, su alcune parole, no? Pronunciate da San Paolo. Dice, io mi vanto di che cosa? Dice, sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro, molto più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno, cioè 39 colpi. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho naufragato, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, potevo morire. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, di briganti, pericoli dei miei connazionali. Non è che sei sempre coccolato dai tuoi, anche compresi coloro che professano la stessa fede e ti strapazzano perché non vuoi, ecco, cambiare niente di ciò che ti è stato insegnato, vuoi vivere la vera fede, la pura fede, e non sei disposto a cambiarla, allora praticamente trovi anche non i connazionali ma coloro che professano la stessa fede, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, quanti ce ne sono, disagi, fatiche, veglie senza numero, fame, sete, digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese, chi è debole, che anch'io non lo sono, non lo sia, chi riceve scandalo che io non ne frema, se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Ma vedete, lui fremeva davanti agli scandali, noi proprio non li vediamo proprio gli scandali, siamo addirittura disposti a votare per coloro che ci scandalizzeranno. Per cui ditemi voi, questi battezzati che dovrebbero essere testimoni della verità, della via e della vita, sono diventati falsi, come dice San Paolo, dice non trovo più la riga adesso, comunque parla di questi falsi, ecco, falsi confratelli, che sono dei Giuda perché tradiscono la verità, ecco, non bisogna meravigliarsi, è capitato a San Paolo, chi segue Gesù Cristo deve studiarsi bene San Paolo, perché se vuole essere veramente un apostolo della verità non deve meravigliarsi di non trovare le vie aperte, ma deve meravigliarsi se le trova aperte, vuol dire che forse non è nella verità. Oggi la massa la pensa tutti in un certo modo, e chi non la pensa in un certo modo trova tutti questi ostacoli, ma il segno che segui la strada giusta è che trovi tutti gli ostacoli che ha trovato San Paolo, perché se non li trovi vuol dire che hai imboccato la strada sbagliata. La strada della verità è irta di difficoltà, di persecuzioni, di strapazzi, di tutte quelle cose che vi ho letto e non ve le rileggo. E adesso, naturalmente, Anna, che invece ha un carnet di quello di Don Dolindo, che ci spiegherà, diciamo, quasi come un suono di violino, perché è delicatissimo, ma le dice tutte, Don Dolindo, perché ne ha esperienza, anche lui ha patito a causa dell'amore verso Cristo, verso la verità, anche lui ha patito molto a causa di tutto ciò, e Dolindo vuol dire dolore, e si vanta dei dolori patiti per amor di Dio, perché Dio ha patito tutti i suoi dolori per amore del cuore mio. E quando il Signore chiese a San Giovanni della Croce, Giovanni, tu mi ami così tanto, dimmi cosa vuoi che io te lo darò. E lui chiede, Signore, io desidero una cosa sola, essere disprezzato, maledetto, sputtacchiato, per amor tuo, perché tu hai patito tutto questo per amore dell'anima mia, per amore mio. Per cui anch'io voglio offrirti le stesse cose che tu hai offerto per amor mio, le voglio offrire per amor tuo. Questi sono i santi. I non santi pensano esattamente il contrario, per cui ognuno faccia l'esame di coscienza e dica, ma io che razza di cristiano sono? Che cosa vado cercando? Che cosa penso che sia il cristianesimo? Che sia un dialogo con tutti, San Paolo che dialogava, lui annunciava la verità, se non avesse annunciato la verità non avrebbe avuto tutto questo da patire, c'erano anche i falsi cristiani, vero? E così ci troviamo, anche oggi noi purtroppo la storia sembra che non insegni niente, perché continuiamo a fare gli stessi errori, le stesse mancanze, gli stessi tradimenti, cadiamo nelle trappole, come quelle in cui sono cadute quelli prima di noi. Bene, Anna, a te la parola.
Eccomi, allora, seconda lettera ai Corinzi, capitolo undicesimo, su una pagina 1099, dice San Paolo, lo ripeto, come ho detto prima, vi parlo come parlano gli stolti che si lodano, ma vi parlo per necessità del mio apostolato per voi, e perciò nessuno mi riguardi per insensato se io parlo di me. Se qualcuno mi prendesse per insensato, ebbene, prendetemi pure per insensato, affinché anch'io possa gloriarmi un po' per vostro bene. come si gloriano i falsi apostoli, per rovina delle anime vostre. Si noti che mentre San Paolo dice di volersi gloriare, egli in realtà non lo fa, non si loda per la sua virtù, per la sua scienza, per la sua eloquenza, ma si gloria dei suoi dolori, come quelli che dimostravano la verità del suo ministero. Si gloria del suo zelo, che dimostrava come e con quale spirito egli aveva curato le anime dei Corinzi, e si gloria dei doni particolari ricevuti da Dio, che confermavano la sua missione. Anche nel lodarsi egli si umilia, e si umilia fino al punto da manifestare persino le tentazioni che lo tormentavano, e da fare appello alla sua debolezza e miseria in contrapposizione della grazia di Dio. Per mostrare anche di più la necessità che egli ha di parlare di sé, senza per questo essere di scandalo ai suoi carissimi fedeli, e per richiamarli alla considerazione dello stato nel quale li avevano ridotti i falsi apostoli, San Paolo usa una fine ironia dicendo: «Se io parlo da insensato, parlando di me, sono sicuro che voi non ve ne scandalizziate, perché saggi come siete, sopportate volentieri gli insensati falsi apostoli che si gloriano continuamente di se stessi. Voi questo non lo fate per stoltezza», vuol dire ironicamente l'apostolo, «ma perché siete giunti a tale grado di sapienza da tollerare quelli che si elogiano, da credere alle loro panzane e da sottostare alle loro prepotenze senza ribellarvi. Voi infatti sopportate chi vi riduce in schiavitù, dominandovi con un'autorità non ricevuta da Dio. Sopportate chi vi divora sfruttandovi in ogni modo, chi vi ruba, facendo della predicazione del Vangelo un mezzo di lucro personale, chi fa il grande, disprezzandovi e guardandovi dall'alto in basso come se foste gente da nulla, chi vi percuote nella faccia, ossia chi non vi disprezza soltanto, ma vi maltratta, ingiuriandovi e strapazzandovi come gente stolta ed ignorante. Voi sopportate tutto questo e mostrate ossequio profondo a questa gente, mentre vi sottraete dal mio ministero e vi dividete da me, che vi sono stato padre e che tutto ho sacrificato per voi. Dico questo per nostra vergogna», continua San Paolo con dolorosa ironia, «quasi noi fossimo stati deboli per questo lato. Dovevo fare anch'io così per guadagnarmi l'animo vostro? O siete così saggi, ossia stolti, da riguardarmi come inferiore a questi falsi apostoli, perché come loro non vi ho oppressi, non vi ho sfruttati, non vi ho derubati e non vi ho maltrattati? Ma voi li avete sopportati perché li avete creduti superiori a me, per quello di cui essi si vantano, per contrapporsi a me? Ebbene, in quello in cui altri osa vantarsi, parlo da insensato, perché non vorrei mai dirlo, oso vantarmi anch'io. Se essi vi hanno così affascinati per i loro titoli di onore, ebbene, anch'io, come loro, ho questi titoli. Sono ebrei? Anch'io. Israeliti? Anch'io. Stirpe di Abramo? Anch'io. Se si gloriano della loro nazionalità di ebrei in opposizione ai pagani, ebbene, anch'io sono ebreo. Se si gloriano di essere parte del popolo eletto di Dio come israeliti, anch'io sono israelita. Se si gloriano di essere eredi delle promesse di Dio come figli di Abramo, anch'io sono figlio di Abramo. Questo per ciò che riguarda i privilegi di nascita e la nobiltà della stirpe. Per ciò che riguarda la grazia, essi si gloriano di essere ministri di Cristo sol perché si arrogano la missione di predicare il Vangelo e se l'arrogano senza alcun mandato da Dio e per sete di onori e di guadagni. Ebbene, parlo da stolto, perché non dovrei vantarmene? Ma più di loro io sono ministro di Cristo, perché eletto da Lui direttamente e perché dal mio ministero non ho tratto guadagni ed onori, ma dolori e prove gravissime. Molto più di loro sono stato nei travagli. Se essi ostentano i sacrifici che fanno per annunciare il Vangelo, molto più sono stato nelle prigionie, oltre misura nelle battiture, spesso nei pericoli di morte. I falsi apostoli, agendo per loro interesse e per loro tornaconto, non affrontavano i dolori e le persecuzioni, ma le fuggivano. E poi si vantavano di supposti sacrifici che facevano, quasi di atti di eroismo per darsi importanza. San Paolo, come vero apostolo, dichiara di aver affrontato dolori di ogni specie, di essere stato più volte in prigione, di essere stato battuto oltre misura e di essere stato in pericolo di morte. Delle sue prigionie gli atti ne ricordano una in particolare, perché San Luca nel suo libro non ci dà una biografia dell'apostolo. San Clemente Romano ne enumera 7, alcune delle quali le subì dopo aver scritto questa lettera. Per le battiture San Paolo stesso specifica che 5 volte ricevette dai giudei 40 colpi meno uno. Siccome la legge proibiva di oltrepassare i 40 colpi nella flagellazione, i farisei avevano stabilito che non si dovevano dare più di 39 colpi, ma anche con 39 colpi assestati con ferocia, spesso il paziente gli rimetteva la vita. 3 volte fu battuto con le verghe dai romani, che usavano percuotere così i carcerati. Una di queste fustigazioni San Paolo la subì a Filippi. Una volta fu lapidato a Listri, nella Licaonia. 3 volte fece naufragio e un'altra volta, alcuni anni dopo aver scritto questa lettera, come narrato negli Atti, in uno di questi naufragi poi, forse aggrappato ad una tavola, stette una notte e un giorno nel fondo del mare. Per la propagazione del Vangelo San Paolo afferma di essere stato spesso nei viaggi, allora oltremodo scomodi e pericolosi. Negli Atti sono ricordati 3 grandi viaggi apostolici e 2 altri viaggi a Gerusalemme. A questi si debbono aggiungere un viaggio nell'Arabia, un altro nell'Illiria ed altri viaggi ancora, per i quali affrontò ogni sorta di pericoli, pericoli nell'attraversare i fiumi, pericoli nel percorrere regioni infestate dai ladri, pericoli dei suoi connazionali ebrei che lo odiavano a morte e che gli tendevano insidie, pericoli dai pagani che lo riguardavano come un mestatore, un nemico dei loro dei. Dovunque incontrava pericoli, nelle città, come per esempio a Damasco, a Gerusalemme, ad Efeso, nei deserti dell'Arabia e nelle montagne dell'Asia Minore, infestata dai briganti, nel mare, durante le traversate e poi tra le insidie persino dei falsi fratelli, ossia dai cristiani cattivi che contrastavano il suo apostolato e gli creavano fastidi di ogni genere. Ai pericoli che aveva corso dovunque si aggiungevano i dolori della vita laboriosa che gli conduceva, per non essere di aggravio a nessuno. Le avversità che incontrava e le veglie alle quali era costretto sia dal lavoro delle sue mani sia dal lavoro di apostolato. Egli soffrì la fame per scarsezza di cibo, la sete nei deserti. Si sottopose anche a digiuni volontari. Soffrì il freddo, rimase privo di indumenti sufficienti, in un'estrema povertà. senza contare altre cose penose che accadono nella vita, per la sua attività di apostolo, il concorso della gente che a lui affluiva continuamente per consiglio, per soccorso, e la cura sollecita di tutte le chiese da lui fondate, che assorbivano il suo tempo e lo logoravano. Egli poi non prendeva cura solo delle chiese, ma dei singoli fedeli, partecipando alle loro pene e compassionando le loro debolezze. E chi è infermo? Egli esclama. Che io non sia infermo? Chi è debole nella fede o sofferente nel corpo? Che io non compatisca la sua debolezza e non sollevi le sue sofferenze, vivendole io stesso? Chi è scandalizzato? Che io non arda di zelo per rialzarlo e di santo sdegno contro chi lo ha scandalizzato? Quale dei falsi apostoli può avere al suo attivo tante sofferenze se si cercano le loro comodità e il loro guadagno e, lungi dall'aver cura delle anime, le sviano dalla verità? Se bisogna proprio gloriarsi, come fanno questi falsi apostoli che si vantano delle loro doti, se essi col loro modo di procedere mi costringono a gloriarmi, e cioè a parlare di me, ebbene, io mi glorierò di quelle cose che riguardano la mia debolezza, cioè le mie sofferenze, i miei dolori e le mie persecuzioni, perché questi dolori sono la prova più bella che sono vero apostolo di Gesù Cristo, simile a Lui nella croce, immolato per il bene delle anime nel dolore come Egli si immolò sul Calvario. E perché non si creda che gli mentisca o esageri nell'elencare le sue pene, l'Apostolo conferma con un solenne giuramento quello che ha detto, esclamando: Dio, che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo e che è benedetto per tutti i secoli, sa che io non mentisco. Amen. Caro San Paolo.
E di chi patisce per la verità, per chi patisce...
Geloso quasi, sì, poi delle anime, vedi quanto ardore, quanto zelo veramente.
Invece danno fastidio a coloro che hanno imboccato una via sbagliata. Invece, per amor di Dio, tutte queste cose vanno ricercate addirittura. Vedi che si vanta di aver patito per amore di Gesù Cristo, come prima anche vi dicevo di San Giovanni della Croce, no? È così, praticamente è grazia patire per amore di colui che ha patito per salvarci, perché amore con amor si paga. Ecco. Ma poi abbiamo anche il Salmo, ovvero che ci rallegra. Il Signore libera i giusti da tutte le angosce. E noi le pensiamo, le aspettiamo, aspettiamo il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché veramente siamo angosciati per questi attacchi infernali. Distruggere non solo le famiglie, diciamo quelle di marito e moglie, ma diciamo si distruggono anche le famiglie religiose, cioè il demonio, vero che ha cominciato distruggendo la famiglia di Adamo ed Eva, e questa è la sua opera, ma sti cristiani che non riescono a capire questa strategia, no? Pensano che siamo tempi diversi, metodi nuovi, qui non cambia niente, il demonio è sempre lui e noi siamo sempre noi. E la musica è sempre la stessa, eh? La verità è una e non si cambia. E bisogna essere fedeli, perché il Signore farà entrare in paradiso solo i servi che hanno servito, soffrendo come San Paolo, che sono stati buoni servi e che sono stati fedeli e non degli infedeli e non dei traditori. Per cui servo buono e fedele. Allora vediamo un po'. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Cioè, San Paolo ci ha fatto capire, ecco, lui si vanta addirittura, cioè, benedice il Signore in tutti i tempi, quando è stato flagellato, quando è stato imprigionato, tutto l'elenco che avete sentito prima, benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode, non soltanto quando ho le consolazioni, ma soprattutto quando ho da patire per amore di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo, quando c'è il sole e quando piove, come fa il Signore, vero, che benedice, che favorisce i buoni e i cattivi, fa piovere sui buoni e sui cattivi, e noi dobbiamo benedire sempre il Signore, in qualsiasi situazione ci troviamo, perché il Signore, se ci mette in certe situazioni dolorose, è perché vuole essere glorificato in quelle situazioni, anche per riparare tanti tradimenti, ma cercando veri fedeli, che siano fedeli anche nel dolore. Per cui io mi glorio nel Signore, magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome, ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Ma secondo voi San Paolo aveva paura? No, era stato liberato dal Signore perché ha cercato il Signore e sempre lo ha trovato. Ecco, allora, guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire, ma se invece di guardare Lui guardate qualcun altro, vi toccherà arrossire dalla vergogna, siamo stati né servi né buoni né fedeli, abbiamo voltato le spalle alla verità. Abbiamo voltato le spalle perché non eravamo disposti a patire per amore della verità. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo perverso e malvagio. San Paolo ci raccomanda questo, perché se non ti conformi hai da patire, e se tu, siccome non vuoi patire, ti conformi, però avrai da patire dopo, perché non sei stato fedele prima. Qui pensiamoci bene e pesiamo sempre le parole. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Oh, quante angosce, oh, quanti nemici. Beh, li trovi anche tra quelli che magari ti allungano la mano per fare il segno della pace, ma in cuor loro c'è la guerra. Insomma, così è e così sia. Bene, e così sarà, non sia. Speriamo che cambi questa situazione. Bene, io direi a questo punto di chiedere la pausa, ero lo stacco. Anna, a te certo, l'annuncio.
Certo. Ricordando, sì, il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Tra poco, Ave Maria.
Thank you.
parlerà.
Dobbiamo un grazie alla regia, perché vedi quanta attenzione, anche i canti, veramente, grazie.
Sì. Sempre San Paolo, vero? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse niente ci separerà dall'amore di Dio, ma bisogna essere innamorati di Dio, vero? Bene, allora noi passiamo, vero, al Santo Vangelo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. A te la parola, Anna.
Eccomi, sì. Gesù esorta i discepoli a non accumulare tesori sulla terra, ma in cielo. Le vere ricchezze da accumulare, infatti, sono quelle spirituali, ossia le virtù, che siamo chiamati ad esercitare di giorno in giorno nel corso della vita terrena, per conseguire un giorno il bene imperituro ed immarcescibile della vita eterna, che i ladri non possono rubare e la ruggine deteriorare. Esaminiamoci dunque, se diamo più importanza alla vita spirituale o a quella materiale, memori delle parole di Gesù. Dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra.
Quanto grande sarà la tenebra. Non accumuliamo tesori in questo mondo. Cioè, i tesori che bisogna accumulare in questo mondo, sapete quali sono? I meriti per conquistare il regno dei cieli. Cercate le cose di lassù, guardate le cose di lassù, là non c'è né tignola né ruggine né ladri. Cercare le cose di lassù, ma per cercare le cose di lassù bisogna che siano messe, diciamo, che abbiano la precedenza su tutto, in quanto il Signore ce lo comanda. Ama il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Vedete che prima viene questo, poi il resto. Quando noi capovolgiamo questo ordine e mettiamo nostro Signore come un optional da utilizzare quando ne abbiamo voglia e non lo mettiamo sopra ogni cosa, dice sopra ogni cosa, con tutto, tutto, tutto. Proviamo a fare l'esame di coscienza, potrebbe anche aiutarci a fare una buona confessione, vero Gesù? Non ti ho mai amato con tutto il cuore. Non ti ho mai amato con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, non l'ho fatto mai. Per cui mi pento e mi dolgo e chiedo umilmente perdono e chiedo al Signore che accenda questo mio cuore di pietra perché finalmente possa amarti con tutto il cuore di carne e non con un cuore di pietra. Con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Pensate un po', noi cioè, ci crediamo alla mente, all'anima, al cuore, Non sono parole, sono fatti. Il Signore li elenca perché sono, ma noi spesso pensiamo solo secondo la carne. Lungi da me, Satana, tu pensi secondo la carne e non secondo lo spirito. La carne non giova nulla, è lo spirito che conta. Ma queste parole dove le abbiamo messe? Le conosciamo, le consideriamo, le pesiamo o pensiamo che siano frasi, slogan come usano gli uomini di oggi? Chiediamo umilmente perdono al Signore e umiliamoci davanti alla sua immensa santità e dire: Signore, tu sei tutto, io sono niente, e il niente osa adorare il proprio io e offendere il proprio Dio. Signore, convertimi alla verità, convertimi a te, perché se sto male è colpa mia, perché non sono innestato al sommo bene, ma sono innestato al sommo male, per cui se sto male sono io che ho sbagliato presa. E si fulminano, vero, se noi abbiamo voltaggio 220 e lo mettiamo dentro in un voltaggio che è altissimo, si fulmina tutto, la fede, la speranza, la carità, si brucia tutto. E questa è la situazione di oggi, che noi purtroppo vediamo. E allora, con il cuore umile e mite, siamo ancora nel mese di giugno, il Signore dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ci ha detto: imparate da me, ma noi siamo miti? No, non siamo per niente miti. Accompagniamo le persone a fare degli avvocati per fare le separazioni, i divorzi. Siamo miti, siamo rissosi, umili, niente affatto. Altro che umili, ma che scherziamo? Siamo umidi quando piove, ma non siamo umili della grazia del Signore, perché chi è veramente come San Francesco, o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, vedete l'umile? San Francesco prega il Signore, dice di illuminare le tenebre del cuore suo, ma tu, cristiano, vorrei aggiungere disgraziato, ma come fai a sentirti più perfetto di San Francesco? Capito che non hai né la mente, né il cuore, né l'anima che è messa nella condizione di comprendere queste cose, viverle e umiliarsi davanti a Dio. Signore, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi una fede retta, una speranza certa, una carità profonda, una fede profonda. Ecco, allora Anna, a questo punto sentiamo adesso l'orchestra, perché è un'orchestra, Don Dolindo è un'orchestra, diciamo, potremmo dire che è un tenore, potremmo dire che, no, diciamo che suona tutto, ecco, diciamo che è un'orchestra.
Completo, completo.
Ascoltiamolo.
Benissimo, sì. Allora, San Matteo, capitolo sesto, sono a pagina 167. L'antica legge comandava un solo digiuno nel giorno dell'espiazione. In seguito se ne erano aggiunti degli altri e i farisei digiunavano spesso per apparire uomini austeri, anzi, si mostravano a bella posta in pubblico col volto tetro, col capo in disordine, con le vesti dimesse, per averne gloria dinanzi agli altri. Gesù Cristo non condanna il digiuno, ma questa specie di digiuno, che era a sazietà della propria vanagloria, e vuole che le opere di penitenza appaiano solo innanzi agli occhi di Dio, per averne da Lui la ricompensa. La preghiera è completata ed è integrata dalla penitenza. E la penitenza più facile è il digiuno, Quando il corpo, infatti, non è aggravato, lo spirito è più libero e l'elevazione dell'anima in Dio è più facile. Ma il digiuno non è solo l'astinenza da alcuni cibi, è il distacco dell'anima dai beni della terra. Si digiuna nel corpo per impedire che essa sia d'impaccio all'anima e si digiuna nell'anima per non impigliarla nelle reti delle cose terrene. Per questo Gesù soggiunge di non accumulare tesori materiali e di non attaccarvi il cuore, poiché dov'è il tesoro, là essa si ferma e si impiglia. È 100 volte meglio essere liberi da quelle ricchezze che appesantiscono il cuore e che sono del resto tanto fallaci. Gli orientali solevano accumulare come tesori l'oro, l'argento, le pietre preziose, le vesti ricchissime, i tappeti, i cuscini, eccetera. Ora, tutto questo, dice Gesù, è esposto alla rapacità dei ladri e dalla voracità dei tarli. È ricchezza che non appaga, perché dà un continuo timore di perderla e rende chi la possiede un affamato depositario o un disperato fallito. È più bello formarsi dei tesori di grazia nell'anima e cercare i beni eterni che nessuno può rapirci. Anche se il Signore ci ha dato le ricchezze materiali, bisogna tenerne lontano il cuore per non impigliarvisi. E invece di esporle ai ladri e al deperimento, bisogna mutarle in opere di zelo e di carità, affinché diano un frutto eterno. A che serve il grano che si accumula se non si panifica e non si semina? Sta ammassato come le pietre di rifiuto. Se poi è avvelenato dalla mescolanza di un tossico potente, allora cagiona la morte a chi lo panifica e lo mangia. Così sono le ricchezze, quando non servono alla gloria di Dio o al bene. Sono grano infecondo e grano avvelenato, null'altro. Il denaro ha valore in quanto circola e circolando ha potenza di acquisto. Se rimane sepolto in una cassa, che serve? L'avaro non si accorge che accumulando diventa egli stesso il ladro delle proprie ricchezze. Egli stesso il tarlo che le consuma in vano. L'avidità con la quale le accumula, sottraendole al proprio onesto e decoroso sostentamento, è un vero furto che consuma a suo danno, e l'inoperosità nella quale rimangono è il vero tarlo che le rode. Quante volte le oscillazioni del cambio o le improvvise crisi politiche hanno consumato patrimoni vistosissimi? Quante volte il terremoto, o l'incendio o altre cause hanno consunto come tarli proprietà che sembravano incrollabili? E non sono tarli che rodono le ricchezze, anche le tasse, gli interessi dei debiti, la vorace rapacità di parenti scialacquatori, le insidie degli imbroglioni e la stessa inettezza amministratrice? Oggi specialmente nessun tesoro è sicuro e nei rivolgimenti politici avviene tanto spesso che il ladro è il governo e il tarlo è il fisco. I titoli di rendita scadono, la moneta liquida si deprezza, l'inflazione può polverizzarla. Nei tempi dell'inflazione, chi aveva milioni si ridusse da un giorno all'altro ad avere decimi di centesimi. La ricchezza immobiliare può essere incamerata, la produzione propria requisita o confiscata. La stessa base aurea della moneta può sostituirsi. I grandissimi valori possono essere deprezzati dalle grandi carestie, anche quando sono intatti. Insomma, tutte le ricchezze hanno questa caratteristica divinamente vera dataci da Gesù Cristo. Il ladro che ruba e il tarlo che divora. Solo Gesù poteva in due parole caratterizzare l'economia finanziaria di tutti i tempi. Egli perciò ci esorta a volgere il cuore e i desideri dell'anima a Dio solo e a illuminare tutta la nostra vita con questa luce ineffabile che non può giammai farci deviare in aspirazioni fatue o in conseguimenti vani. La luce di Dio, la fede, la speranza dei beni eterni e l'amore di Dio solo, sopra tutte le cose, è quello che l'occhio sano per il corpo. Se l'occhio è semplice, cioè non è né presbite né miope né astigmatico né in qualunque modo infermo, se non confonde le cose lontane o le vicine e se non le vede in un angolo falso, allora tutto il corpo è illuminato, cioè è diretto bene da questa ammirabile lampada. Se poi è infermo, allora tutto gli è velato e ottenebrato e non è, percependo la luce, sta nell'oscurità anche tra i fulgori del sole. Il paragone dato da Gesù è bellissimo per mostrare che Dio solo è la luce della nostra vita. Il guardare a Lui solo è l'indirizzo più bello della nostra attività. La mancanza di fede ci fa miopi per le cose lontane. La mancanza di speranza ci fa presbiti per le cose vicine. La mancanza di amore ci fa astigmatici per l'oggetto del nostro cuore. Non vediamo la realtà dell'avvenire eterno, non vediamo la realtà di ciò che ci circonda, non vediamo la realtà, e diremmo il vero fuoco, la vera linea visiva di ciò che ci attrae, e praticamente siamo tutti nelle tenebre. Al contrario, con la fede vediamo i beni futuri, con la speranza discerniamo i veri lineamenti dei beni presenti. Con l'amore di Dio vediamo Lui e le creature nel vero posto che hanno. Le visuali della famosa, esasperante e scocciantissima filosofia sono miopi. Le visuali dei sensi sono presbiti. Le visuali delle passioni sono astigmatiche. Un occhio cattivo è praticamente cieco, soprattutto se è leso nella retina e guarda in una direzione falsa. Volge lo sguardo di fronte e vede una macchia nera. Allora guarda sghimbescio, ma non vede di fronte. Sono malanni causati da infezioni di sangue e da erosioni luetiche. Quanti non vedono più al posto di Dio che una maschera nera, il nulla, l'inesistente, e non credono più. E la loro vita è tutta tenebre, perché sono sifilitici nello spirito per la luce della carne che li ha infettati. Non hanno neppure una visione confusa del bene vero, vedono nero, sono atei, comunisti, nudisti e simile canaglia, piena di lue, fradicia di sifilide, che ha eroso il punto che doveva riflettere la luce di Dio e lo ha invaso da emorragie interne, vede tutto rosso, tutto sotto lo straccio tinto di stragi del comunismo anticristiano e bestiale. Guardare Dio nella fede, nella speranza e nella carità è l'occhi dell'anima. Guardarlo avendo l'intenzione pura, rivolta a Lui solo, e desiderando conoscerlo e glorificarlo, è riflettore che raccoglie le luci dell'infinito e le trasmette in infinito. Operare per Dio solo, volgere a Lui tutto il cuore, elevarsi nella meditazione, nella contemplazione delle sue grandezze, significa avere uno sguardo nuovo, una luce nuova che guida all'eroismo le potenze dell'anima, le infiamma di amore e le rende luce e fiamma di amore per gli altri. Oh mio Dio, oh eterna ed infinita grandezza, perché oggi le anime sono così poco desiderose della luce mistica e così incapaci di averla? Perché l'occhio dell'orazione è così offuscato e pieno di cispa da rendere tediosa la contemplazione delle tue grandezze? Perché? Perché non si posa proprio come un riflettore per accogliere dall'infinito lo splendore che li illumina e che gli dona poi un fascio di luce, di intelligenza e di amore che glorifica Dio nell'ansietà dell'amore che in lui si slancia? Perché? Perché è così infermo da non tollerare la luce, da non saper rimanere nei suoi raggi? Perché scambia i colori del cielo con quelli della terra, come gli occhi degli infermi di daltonismo, e non discerne più la bellezza dei riflessi eterni, fermandosi sulle misere luci delle creature? Perché l'occhio spirituale non si educa a vedere a poco la tua luce? Ridonaci la vista, Gesù. Ridonaci la vista spirituale, oh mio Dio, perché siamo attratti in te solo. Amen.
Ecco, abbiamo ascoltato l'orchestra diretta, diretta dallo Spirito Santo, vero? Beh, veramente. Padre Pio così diceva al Vescovo, diceva: non vi perdete una parola di quello che scrive Don Dolindo, perché tutto quello che scrive viene dallo Spirito Santo. E va bene, Anna, io direi a questo punto c'è anche quel bel fioretto, vero,
sì,
che va letto,
sì.
E vorrei approfittare anche per augurare, siccome abbiamo ascoltatori da Matera, ecco, salutiamo i nostri ascoltatori di Matera, ma domani è San Giovanni da Matera, per cui facciamo gli auguri a tutti i materani, perché imitino il santo Giovanni da Matera. A te la parola.
Santa Giuliana Falconieri, all'età di 70 anni, fu visitata dal Signore con una lunga e fastidiosa malattia che la sopportò con pazienza. L'unica cosa che le dava dispiacere era di non potersi comunicare, perché non riusciva più a trattenere il cibo. Un giorno chiese al sacerdote di portare almeno nella sua camera il Santissimo Sacramento e di posarle l'ostia sul petto prima di morire. Il sacerdote acconsentì e, dopo aver steso un candido corporale sul petto della santa, vi pose sopra la particola consacrata, che subito sparì. Dopodiché Santa Giuliana, con volto sereno e sorridente, spirò. Che grazia! Che grazia fare lungo il giorno numerose comunioni spirituali. Questo è il proposito per oggi. Grazie.
Allora, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e ricordatevi, martedì ore 21 inizierà questa tavola rotonda sull'argomento che abbiamo annunciato prima, vero? Famiglia e vita. E invitate, ecco, tanti amici anche ad ascoltare, perché la verità oggigiorno viene occultata da tante parole che confondono la verità. Chi parla poco, da chi parla molto ha poco da dire. C'è un proverbio che dice così, che suona così. Bene, allora, santa giornata a tutti da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.